Allora, oggi e domani mattina le elezioni sono dedicate a fonti dell'Unione Europea e applicazioni interne. Domani pomeriggio c'è la solita lezione sui giornali. Se non avete altre domande e non ci sono altre notizie interessanti, vorrei anche dedicare qualche minuto a spiegarvi il sistema elettorale per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, perché sui giornali si sentono, si leggono delle cose non sempre esattamente esatte. Mercoledì mattina invece inizierò l'ulteriore blocco che riguarda regioni, il cosiddetto federalismo, le fonti regionali, i rapporti con l'ordinamento interno. Questo è il menù. Oggi vorrei incominciare a parlarvi di come si è evoluto l'ordinamento comunitario, e in un senso sono queste prime due ore di oggi, mentre domani vi parlerò di come si è evoluto l'ordinamento interno in conseguenza dell'evoluzione dell'ordinamento comunitario. Vi prego di mobilitare i vostri neuroni, perché questa è una cosa importante, nel senso che è uno dei meccanismi dei rapporti tra ordinamenti giuridici che oggi conta di più e crea più difficoltà e crea anche più necessità di capire il quadro giuridico delle cose. Allora, qual è il problema? Il problema originario è molto semplice. La Comunità Europea nasce come un'organizzazione internazionale ed ha sistemi tipici delle organizzazioni internazionali per garantire la sua vigenza. Alcuni paesi decidono di creare una struttura comune o un trattato, una convenzione comune. Il problema è come ci si garantisce che gli altri stati membri ottemperino agli obblighi comuni? Perché voi capite che questo è un problema tipicamente giuridico, cioè qual è la sanzione per la violazione di una norma dell'ordinamento? Nel diritto internazionale la sanzione è quella diplomatica oppure ovviamente la guerra. Siccome non è immaginabile che un'organizzazione che punti alla costruzione di un mercato economico abbia come sanzione la guerra massima e come sanzione minima la nota diplomatica che non serve niente, è chiaro che la Comunità Europea al suo nascere crea meccanismi di controllo, ma questi meccanismi di controllo sono meccanismi tipicamente tipici delle organizzazioni internazionali. Allora si crea un organo esecutivo, la Commissione. La Commissione è composta da soggetti politici scelti dagli Stati membri. La procedura è molto cambiata negli anni, nel senso che all'inizio erano proprio designati dagli Stati membri. Oggi, come ogni bravo organo esecutivo, è legato da un rapporto di fiducia col Parlamento. C'è stata una grossa evoluzione nelle istituzioni comunitarie, per cui oggi la Commissione è sì un organo esecutivo, ma non è un organo esecutivo legato a doppia mandata dagli Stati membri, ma un organo esecutivo che ha una sua vita indipendente. Gli Stati membri fanno delle proposte e poi il Parlamento vota la fiducia. Il Parlamento può votare la sfiducia alla Commissione e può votare la sfiducia anche il singolo commissario. C'è una procedura che si è inventata il Parlamento, che è una procedura di controllo sui candidati commissari, che è una procedura anche molto selettiva, per esempio. Voi forse non lo conoscete, non avete avuto il piacere di sentirlo parlare alla televisione, l'onorevole Buttiglione, vero? Beati voi. Eppure un mio collega, nel senso che lui nascerebbe come costituzionalista, non ha lasciato un'imperitura memoria nella scienza giuridica, ma lui è uno che è, diciamo che è leggermente conservatore, attualmente è UDC ed è un cattolico integralista, è designato dal governo di centrodestra come aspirante commissario. È stato intervistato dell'apposita commissione affari sociali, il quale gli ha chiesto: scusi, lei cosa pensa? E ha cominciato a chiedere dell'aborto, il controllo delle nascite e queste cose qui, e dopo aver sentito le sue brillanti risposte ha detto: bene, torni pure a casa, e gli ha negato la fiducia, cioè si è rifiutata di votare il Parlamento la fiducia a una commissione in cui ci fosse questo commissario. Certo, lui è una commissaria, mi pare, dei trasporti dell'Ungheria, totalmente incompetente, che sono stati bocciati. Come dire, nell'evoluzione delle forme, quella che era un'organizzazione internazionale, con un organo esecutivo dipendente dagli Stati, per cui eseguiva quello che gli diceva il Consiglio ed era un organo, come dire, amministrativo, è progressivamente diventato il governo. Nel senso che noi conosciamo la parola governo con la G maiuscola, dalla vostra parte così, legato da un rapporto di fiducia con il Parlamento. Ma all'inizio la Commissione aveva come compiti proprio quello, tra i vari compiti, di vigilare sull'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri e di colpire le infrazioni. Questa prima slide vi riporto il testo attuale, non il testo storico del trattato. Il testo attuale è molto più. Scusatemi, ma ho fatto un piccolo errore. Come bisogna dire, per togliere la suoneria, abracadabra, qualcosa del genere, mi pare. Queste sono le norme su quella che è la procedura di infrazione. Questa è una procedura di infrazione tipicamente legata al controllo di mercato. E dice la Commissione, non è possibile, devo aver commesso qualche. Facciamo che lo spegniamo. Ecco. Sì. Essa istruisce a richiesta di uno Stato membro ad un ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti, i principi del mercato. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. Più interessante è il meccanismo generale previsto dal trattato. Sono proprio le norme. La Commissione, quando reputa che uno Stato membro abbia mancato uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa è la procedura di infrazione, che è un piccolo incubo, soprattutto dell'Italia, che infrange parecchio, perché arriva una notifica di un avvio delle procedure a cui l'Italia deve rispondere con degli argomenti difensivi, e alla fine c'è una decisione della Commissione che dice se c'è stato oppure no infrazione, mettendo in termini l'Italia per adeguarsi alle norme. E se non si adegua? La seconda parte riguarda gli Stati membri, i quali possono denunciare l'altro Stato che non si adegua alle norme. Può essere un interesse di uno Stato, perché è chiaro che se per esempio un prodotto italiano non può essere venduto in Austria, l'Italia può adire può iniziare una procedura di infrazione contro l'Austria, ma deve passare per la Commissione, per cui entra sempre nel ruolo di vigilante della Commissione. la Commissione dà un parere motivato e così via, va a svolgere questa procedura di infrazione fino all'arrivo alla Corte. Quando la Corte di Giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, vedete, allora la Commissione, la Corte è di fronte alle inadempienze dello Stato, lo sanziona e dice: tu hai svolto delle attività che non sono compatibili con il diritto comunitario e quindi devi rimediare. La Commissione vigila su questo adempimento, e se la Commissione scopre che non c'è stato adempimento, torna alla Corte. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciato, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questo è un meccanismo che incombe su tutte le attività di attuazione della norma comunitaria. Siccome le norme comunitarie si sono allargate, noi siamo pieni di procedure di infrazione. Tutti gli Stati sono pieni, ma l'Italia in particolare. Non so, la questione dei rifiuti di Napoli, ma anche la questione dei rifiuti in Emilia-Romagna, dove tra l'altro, regione così evoluta, c'è una raccolta differenziata che è sotto i livelli, per esempio, di molti comuni della Campania o della provincia di Salerno, giusto per dire nord-sud, quante stupidaggini si dicono. Emilia-Romagna è in forte ritardo. E forte ritardo anche per ragioni economiche che riguardano la gestione dei rifiuti da parte di Hera, che è questa grande holding pubblica che gestisce le cose in Emilia-Romagna e gestisce anche un po' la regione in Emilia-Romagna. E sono in attesa di una procedura di infrazione, per cui stanno cercando di trovare gli strumenti tecnici per evitare di entrare in questo meccanismo. Questo meccanismo lo abbiamo subito per una serie di cose. Per esempio, l'Italia è stata condannata con sentenza definitiva sulla questione dei decoder televisivi. Il governo aveva fatto votare al Parlamento una legge finanziaria in cui c'era una norma che dava dei soldi agli italiani per comprarsi il decoder. Quello che avete in casa per guardare la televisione, visto che la televisione in via analogica non c'è più, c'è quella televisione via cavo che si basa su un decoder. E avviare questa tecnologia sono stati spesi dei nostri soldi e dati ai produttori di decoder per agevolare l'acquisto. La Commissione ha ritenuto un'infrazione perché questo meccanismo avvantaggiava un tipo di tecnologia, quella via cavo, scusate, quella via satellite, via antenna, perché il digitale terrestre è via antenna, a danno di altre tecnologie. Per esempio, si sono sviluppati i decoder e quel tipo di tecnologia televisiva a danno della banda larga, per dirne una. E ha ritenuto che questa fosse una prassi corruttiva della concorrenza e un aiuto di Stato a chi? La cosa divertente è che la sentenza della Corte di Giustizia dice che l'Italia è condannata per aver infranto le norme sulla concorrenza e deve procedere alla restituzione dei soldi dati a chi se ne è avvantaggiato. E chi se ne è avvantaggiato? Lo dice la Corte di Giustizia, Mediaset, unica impresa che ha tratto vantaggio da un provvedimento voluto dal governo del presidente di Mediaset. Conflitto di interessi, Marco. Oh, per l'amor di Dio, ci sono due sentenze della Corte di Giustizia, devono recuperare 70 milioni di euro, e adesso stanno trattando perché forse ci sarà l'istituzione di 1 o 2 milioni. Dopodiché la Commissione sta vigilando, come sta vigilando sulla questione dei rifiuti, della raccolta dei rifiuti, della raccolta differenziata, dell'inquinamento delle acque, dell'inquinamento dei fiumi, dell'emissione in atmosfera. E se vede che l'Italia non si adegua alla sentenza di condanna, procede a ulteriore ricorso alla Corte e la Corte procederà a sanzionare, per cui noi pagheremo anche una multa. Noi paghiamo delle multe per l'inadempimento dello Stato agli obblighi comunitari e queste multe possono essere anche piuttosto salate, perché sono multe commisurate ogni giorno di ritardo ad adempiere agli obblighi, per cui capite che la questione è un meccanismo importante, ma è un meccanismo ovviamente molto tradizionale, anche se ormai costruito in modo che tradizionale non è più, molto tradizionale perché si basa sull'attivazione degli stati che sono interessati a far rispettare gli accordi e sull'attivazione della commissione che può essere sollecitata anche dai privati. Infatti sulla questione dei decoder a fare l'esposto sono stati Sky e altri gestori di prodotti televisivi, capite perché? Per cui è un meccanismo che ha un suo andamento complesso, sono passati ormai dalla legge sul decoder qualcosa come almeno 7 anni, 8 anni, ne passeranno ancora un paio prima che noi subiremo una condanna, la terza condanna, e voi capite che questo è un meccanismo che non è molto efficiente, fa paura, e fa paura agli stati perché costa e quindi c'è una certa sua efficienza, ma non è molto efficiente per i privati. Noi privati che siamo toccati dalle norme comunitarie, se voi siete un produttore di qualsiasi cosa, siete toccati dalle norme comunitarie, perché sono norme comunitarie che vi dicono cosa dovete fare, quali sono le lavorazioni che sono compatibili con le norme ambientali, con le norme di sicurezza, con le norme previdenziali e così via, e vi dicono quali sono le qualità che voi dovete garantire perché quel prodotto sia un prodotto smerciabile sul mercato europeo, per cui voi imprenditori siete direttamente legati all'attuazione delle normative comunitarie, non avreste lo strumento in mano per reagire alle violazioni. Capite qual è il problema? L'unica cosa sarebbe fare un esposto alla Commissione, che insomma non è una garanzia di successo. Allora che cosa avviene? E avviene negli anni ancora lontani, avviene una rivoluzione che è pronunciata da una sentenza storica della Corte di Giustizia. Perché una sentenza storica? Van Gendt en Loos, un'impresa olandese che si trova danneggiata perché importava dalla Germania, se ben ricordo, alcune componenti della sua lavorazione e scopre che la legislazione olandese aveva introdotto un'imposta su questa importazione, in violazione dei trattati di libera circolazione delle merci. Cosa avrebbe dovuto fare questa impresa in teoria? Avrebbe dovuto fare un esposto alla Commissione e attendere che la Commissione andasse avanti con la sua procedura. Notate che la Commissione è un organo politico, diciamo politico-amministrativo, è un organo molto europeista, però un organo che soprattutto allora era legato agli Stati. Per cui se la Commissione si trova la strada bloccata dall'indicazione degli Stati che dicono non ce ne frega niente di questa procedura, di questa infrazione, andiamo avanti per la nostra strada, non ha l'intera autonomia per procedere. L'impresa allora fa un'altra cosa, sfrutta il meccanismo del ricorso pregiudiziale. Lo esamineremo dopo il ricorso pregiudiziale, anzi no, lo esaminiamo adesso. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei trattati e sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni. Abbiamo due vie. Uno è il rinvio pregiudiziale per interpretazione, l'altro è il rinvio pregiudiziale per validità. Con il secondo si contesta la validità di un atto europeo. Se l'Europa facesse un atto che va contro una direttiva, un regolamento che va contro il trattato, questa sarebbe la via per reagire. cioè l'imprenditore che è inciso nei suoi interessi da quella norma comunitaria, potrebbe far ricorso, qualche volta diretto, qualche volta attraverso il giudice nazionale, lo studio diretto in diritto dell'Unione Europea, e arrivare alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia potrebbe dichiarare l'atto comunitario invalido. L'altro strumento, molto più usato, è il rinvio pregiudiziale per interpretazione. È l'interpretazione dei trattati, è l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni. Qui è una cosa più curiosa, è come se il giudice nazionale, perché è lui che può rivolgere la linea pregiudiziale, chieda alla Corte di Giustizia un'opinione sul significato delle norme comunitarie, siano norme primarie che norme derivate, è comunque un consulto, chiamiamolo così, sul significato delle norme. È un'attività che potrebbe anche sembrare poco giurisdizionale. Dare pareri non è esattamente un'attività giurisdizionale. Si è trasformata invece in un'attività fortemente giurisdizionale e fortemente applicata. Perché? Perché questo rinvio è obbligatorio quando si tratta, c'è un dubbio sul significato delle norme comunitarie davanti a un giudice di ultimo grado. Il giudice di ultimo grado è nella gerarchia, diciamo, degli organi giudiziari, quello che è, dopo di cui non c'è più appello. Per cui voi subite una condanna in primo grado e confermata in secondo grado, poi potete andare, se è civile o penale, in Cassazione, e la Cassazione è il giudice di ultimo grado. Se siete di fronte al giudice amministrativo del TAR, la sentenza del TAR potete appellarla in Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato è il giudice di ultimo grado per la responsabilità contabile, e la Corte dei Conti il giudice di ultimo grado. Allora, quando siete di fronte all'ultimo grado di giudizio, il giudice che ha un dubbio sull'interpretazione del diritto comunitario deve sollevare la questione di fronte alla Corte di Giustizia. Se non lo fa, vedremo domani quali sono le conseguenze. In cosa consiste la rivoluzione pronunciata dalla sentenza Van Gend? In questo, gli articoli del trattato consentono alla Commissione e agli Stati membri di convenire davanti alla Corte lo Stato che sia venuto meno ai suoi obblighi, ma ciò non implica che ai singoli sia precluso di far valere gli obblighi stessi davanti al giudice nazionale. Precisamente come quando il trattato fornisce alla Commissione i mezzi per imporre agli amministrati l'osservanza dei loro obblighi, non escludo con ciò la possibilità che nelle controversie fra singoli davanti a un giudice nazionale questi possano far valere la violazione di tali obblighi. Quindi in sostanza mette in parallelo le due possibilità. Tu privato sei inciso da una norma comunitaria? Benissimo, potresti far valere le tue ragioni davanti alla Commissione scrivendo un esposto alla Commissione, ma questo non ti impedisce di rivolgerti al tuo giudice nazionale. Al tuo giudice nazionale cosa fai? Contesti la legittimità della legge che non ha ben applicato il diritto comunitario. In quel caso la legge che impone una dogana, un dazio doganale. Tu stai agendo contro una legge del tuo ordinamento, dicendo questa legge va contro il diritto comunitario. Sì, potresti fare un esposto alla Commissione perché sanzioni lo Stato, ma questo non ti impedisce di andare davanti al tuo giudice. Notate l'argomento a contrario, è un tipico argomento giuridico, no? ove le garanzie contro la violazione dell'articolo 12, quello sulle dogane, da parte degli Stati membri venissero limitate a quelle offerte degli articoli 169 e 70, rinvio pregiudiziale, i diritti individuali degli amministrati rimarrebbero privi di tutela giurisdizionale diretta. Cioè non avrebbero tutela giurisdizionale, avrebbero solo una tutela di tipo amministrativo. È come se voi, prendendo una multa per divieto di sosta, non poteste andare davanti al giudice di pace a contestarlo, ma doveste andare al comando di polizia e dire: mi hanno dato una multa irregolare. Avete le stesse garanzie? Se vi è mai capitato, sicuramente no, perché di fronte al comando di polizia la porta è chiusa, o è aperta, ma chi vi ascolta non mi dà retta, no? Ma davanti al giudice di pace potete contestare tutto e molte volte l'avrete anche vinta. Per cui le due garanzie non sono equivalenti. Se voi siete incisi da una norma nazionale che va contro il diritto comunitario, non è che rivolgendovi alla Commissione avete la stessa garanzia che se vi rivolgeste al giudice del vostro paese, della vostra città. È ovvio questo, anche perché parlano due linguaggi diversi. Uno è un organo amministrativo dell'Unione Europea, l'altro è un organo giurisdizionale del vostro diritto interno. Inoltre il ricorso a detti articoli rischierebbe di essere inefficace qualora dovesse intervenire solo dopo l'esecuzione di un provvedimento interno adottato in violazione delle norme del trattato. La vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti, questa è pura poesia giuridica, la vigilanza dei singoli interessati alla salvaguardia dei loro diritti costituisce d'altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello dell'invio pregiudiziale. È un principio sanamente giuridico questo di far conto sugli interessi egoistici delle persone per far funzionare le macchine istituzionali. Per cui, dice la Corte, qui noi abbiamo non soltanto un vantaggio per il singolo che non è privo di tutela giurisdizionale di fronte al giudice interno, ma è un vantaggio anche per il sistema, perché questo vuol dire togliere alla Commissione il monopolio del controllo e spargerlo su tutti i consociati. Tutti i consociati sono interessati a far valere la legalità comunitaria, cioè a far valere la corrispondenza delle norme interne agli obblighi comunitari. Questa è, dico, poesia giuridica, perché chi l'ha scritta non si rendeva conto di che cosa stava innescando. È quasi miracoloso. Pescatore, se devo pronunciare pescatore perché è francese, che era giudice della Corte di Giustizia, forse era presidente della Corte di Giustizia, lo disse un giorno: non avremmo mai immaginato che cosa stavamo mettendo in moto con questa sentenza, per il semplice fatto che questa sentenza ha messo in moto un meccanismo di contatto diretto tra cittadini degli Stati membri, giudici degli Stati membri e Corte di Giustizia. I giudici degli Stati membri non si sono più rivolti alla Corte di Giustizia dicendo: scusa, che cosa vuol dire quella norma? Anche perché questo non è un problema di interpretazione nel formato giuridico, perché nel formato giuridico non c'è solo l'interpretazione astratta, legge sulla Gazzetta Ufficiale che è uscita una legge, la leggi e dici: ah, ho capito. Il problema dell'interpretazione del diritto è sempre un problema collegato all'applicazione del diritto. Le cose non non possono dire tutto quello che possono dire in astratto, lo dicono in relazione all'applicazione al caso concreto. È lì che si creano i veri problemi interpretativi. Non so se mi spiego. Esce una direttiva che riguarda l'impresa agricola, faccio un esempio qualsiasi, tutti capiscono cosa c'è scritto, dimensioni, contributi, eccetera. Ma solo il giorno in cui uno incomincia a domandarsi: ma l'impresa agricola è anche l'impresa che coltiva, alleva branzini? L'itticoltura è anche parte dell'attività di impresa agricola? Questo è un problema di interpretazione, ma anche di applicazione di una norma. Capite? E l'applicazione è fondamentale per capire il significato, ed è per questo che il significato delle disposizioni è sempre nuovo e sempre diverso, perché i casi di applicazione di una disposizione sono infiniti. Allora, questo significa che non c'è più un problema di gestione burocratica, amministrativa dell'applicazione del diritto comunitario, gestito da un organo centralizzato e in qualche modo anche controllato dagli Stati membri. Qui c'è un problema di applicazione capillare del diritto comunitario, applicazione nei rapporti tra persone, oltre che nei rapporti tra persone e il loro stato di appartenenza. Per cui i casi di applicazione del diritto comunitario sono moltissimi, e in quel momento dell'applicazione può sorgere un problema interpretativo, il che significa che il giudice non pone una domanda in astratto alla Corte di giustizia. Cosa vuol dire quella direttiva? Ma pone una domanda in concreto: che cosa vuol dire quella direttiva in rapporto al mio caso? Questo moltiplica le occasioni di controllo sulla corrispondenza tra le leggi interne e il diritto comunitario. Ma badate, è un controllo che non è affidato direttamente dai trattati alla Corte di Giustizia, per semplice fatto che ancora oggi, questo è il Trattato di Lisbona, il testo licenziato dal Trattato di Lisbona, si parla di interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni. Qui non si fa riferimento alla legislazione degli Stati interni, si fa riferimento soltanto all'interpretazione degli atti comunitari. Ma con quella sentenza si è aperto un accesso inatteso a una procedura diversa, per cui il giudice non chiede alla Corte di Giustizia un'interpretazione in astratto di un diritto comunitario, di una norma comunitaria, di una disposizione comunitaria, ma racconta il suo caso. Dice: siccome ho avuto il caso seguente e siccome in questo caso devo applicare una legge nazionale che mi dice questo e quest'altro, io ti chiedo, questa legge costituzionale è compatibile con quella norma comunitaria? Io non ti chiedo di dare un giudizio sulla mia legge, ma ti chiedo di darmi un'interpretazione del diritto comunitario in relazione al problema posto da questa legge. Non so se è chiaro. Formalmente la Corte di Giustizia non giudica della legittimità comunitaria delle leggi interne, non lo può fare perché il trattato non gli dà il potere. Il trattato parla di interpretazione. Ma davanti alla domanda: interpretami quella norma in relazione a questa legge, la Corte dà una risposta che è in un formato ambiguo. Risponde nel dispositivo, dopo lunghissime motivazioni, dicendo se la norma comunitaria osta o non osta, l'espressione è tipica delle versioni italiane delle sentenze, osta o non osta con una legge interna che dicesse. Capite? Ma questo vuol dire portare alla conoscenza della Corte di Giustizia la legge interna e l'applicazione della legge interna, e chiedere alla Corte di Giustizia se quella legge interna può essere compatibile o meno con la norma comunitaria. E la risposta della Corte di Giustizia è in termini di compatibilità o incompatibilità col diritto comunitario. Questa è una vera rivoluzione, perché evidentemente i ricorsi per infrazione promossi dalla Commissione contro gli Stati potranno essere, diciamo, 100 all'anno, in rinvia per i giudiziari sono migliaia all'anno, perché qualsiasi circostanza può diventare un problema di interpretazione del diritto comunitario e di conseguenza di compatibilità tra le norme comunitarie e il diritto interno. È chiaro questo discorso? Avete qualche ulteriore delucidazione da chiedermi? Notate che gli stati non hanno per niente apprezzato questa cosa. E nella causa Van Gend e anche nella Costa Enel, di cui vi parlerò dopo, che segue di poco, siamo negli anni 60, primi anni 60, e gli stati si costituirono in giudizio tendenzialmente per contrastare questa possibilità. Era la prima causa, la Van Gend, in cui si poneva il problema, e alcuni stati si sono costituiti dicendo: noi non siamo d'accordo, ti diciamo alla Corte di Giustizia, diciamo alla Corte di Giustizia che devi dichiarare inammissibile questo tipo di domanda. A te possono essere rivolte domande di interpretazione, ma non domande relative alla compatibilità degli atti interni. Su questo tu non hai giurisdizione, perché la compatibilità degli atti interni col diritto comunitario è prerogativa delle istituzioni comunitarie e degli stati membri. Principio internazionalistico. C'è un'organizzazione internazionale, riguarda i rapporti tra stati, l'inadempienza di uno stato è un problema degli altri stati e dell'organizzazione, non un problema dei cittadini. I cittadini non sono soggetti, se non casi eccezionali, del diritto internazionale, sono gli stati. La Corte di Giustizia buca questo schermo, dice: no, i cittadini hanno diritto a far valere la legalità comunitaria, è un diritto dei cittadini, sono loro interessati, perché ci deve essere tutela giurisdizionale. E questo fa bene anche alla, come dire, al rispetto, al buon andamento dell'ordinamento comunitario, perché questo vuol dire avere tanti controllori, un controllo capillare sull'applicazione del diritto comunitario e non più un controllo centralizzato sull'attività della Commissione e degli Stati membri. Tutto chiaro? Bene, allora mi merito un caffè.